Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. La nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Ormai sono settimane che sto per mare e posso dire di aver cominciato a conoscere al colpo d'occhio quelli che sono i classici navigatori e passeggeri della mia nave. E quando ne vedo uno sui generis lo capisco subito e lo metto con le spalle al muro. Mi è capitato di incontrare questo vecchio lupo di mare, che però era il più schivo dei passeggeri, sembrava quasi che non trovasse a suo agio. Eppure qua e là, riuscendo a cogliere qualche sua confidenza, avevo capito che ne aveva fatte di cose e ne aveva viste di navi, però aveva una sua riluttanza nel parlare, nel raccontare, fino a che una sera, facendolo bere e alzando un po' il gomito, sono riuscito a farlo parlare. La sua storia comincia come comandante di una motonave Cervo.
Sì.
Che anno era?
Era il 1989.
Come era arrivato a questo incarico?
Allora, questo incarico era il periodo della bancarotta della Flotta Lauro. E io sono stato con la Flotta Lauro dalla nascita, perché ho iniziato nel 1969 e andavo, mio padre era uno stromo con la Flotta Lauro e mi portava sulle navi durante la scuola. Poi appena mi sono diplomato sono andato in un imbarco normale e ho fatto la carriera sempre con la Flotta Lauro.
Quindi lei, diciamo, era predestinato praticamente a essere marinaio.
Sì, perché anche mio nonno era un marinaio. Mio nonno stava nei velieri, mio nonno Pasquale, nei velieri della Cina. Tornava, è stato uno dei primi a raggiungere la Cina con i velieri.
Ha avuto modo di conoscerlo suo nonno?
No, è morto giovane mio nonno, appena rientrato dalla Cina e poi è morto, era giovane.
Da dove partivano questi velieri?
Partivano sempre da Genova.
E da suo padre invece che tipo di racconti aveva?
Mio padre ha passato tutta la sua vita, era pennese sulle navi che portavano gli emigranti in Australia. E quindi, ed erano navi piccole, la nave era sia il Surriento, Sydney e Roma, si alternava.
Sempre da Genova?
Sempre da Genova e da Napoli anche. Noi siamo 4 figli e andavamo a trovare con mia madre, ma andavamo a turno, non potevamo andare tutte e quattro, quindi una volta portava me, una volta portava mio fratello, un'altra volta portava l'altro fratello, un'altra volta portava mia sorella. Quindi abbiamo conosciuto mio padre in questa maniera.
Cioè, voi partivate da dove per conoscere vostro padre?
Da Termoli.
Ah, da Termoli andavate fino a Genova per vedere il papà?
No, fino a Napoli. Sì, fino a Napoli. E stavamo il periodo, un giorno, 2 giorni, che il mio papà stava fermo per l'imbarco dei passeggeri per l'Australia.
E li vedeva lei questi passeggeri salire e imbarcare la nave? Ha mai visto?
Sì, come? L'ho visto. Io ho un ricordo piccolo per raccogliere i bambini che navigavano con i genitori. C'erano le suore e mi ha consegnato una suora della nave che lavorava sulla nave. Io mi sono svegliato e ho visto questa suora però cercavo mia madre.
E perché l'avevano lasciata in questa sola, per capire?
Per farmi riposare, perché le cabine erano talmente piccole su queste navi e che mi aveva consegnato a questa suora.
Ma se no non sapeva dove farla riposare. E che persone vedeva salire lei?
Io, erano tutte persone che si erano sposate
a distanza
sposate, e partivano per l'Australia, dove andavano a trovare,
cioè come il film di Alberto Sordi, praticamente la stessa cosa.
Brava, come il film di Alberto Sordi. E io poi, durante, quando poi il mio imbarco, uno degli imbarchi sulla motonave Pallade, il comandante era un comandante siciliano che abitava a Roma. Si chiamava Pippo Baudo, era un uomo grande.
Pippo Baudo?
Pippo Baudo, Giuseppe Baudo.
Ah, esattamente come Pippo Baudo.
Come Pippo Baudo. Era, io per tutta la carriera, forse un comandante così bravo di mestiere, era un poco burbero, però era un marinaio, un vero marinaio. E mi raccontava che aveva conosciuto una signora di Termoli che si era sposata procure in Australia, e quindi durante il tragitto della nave avevo conosciuto questa signora. E il mio papà mi diceva sempre che siccome le navi erano piccole e tutte le persone non sopportavano il mal di mare, e quindi gli davano da mangiare pane con le alici salate.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Ci sono due tipi di navi, quelle in cui si festeggia, si balla e si immagina un mondo fantastico, e quelle in cui si lavora. E il nostro lupo di mare era abituato a viaggiare in quello in cui si lavora.
Quello che ricordo sempre di questo ricordo del mio papà, che diceva che ogni volta che arrivava a Sidney andava uno di Termoli a trovare, e lui ha detto: senti, che posso portarti qualcosa da Termoli per farti felice, per ricordarti della tua infanzia? E lui ha detto: i lambacioni, sai i lambacioni?
Sì, i lambacioni, sì.
E il mio papà gli ha portato questi lambacioni. Poi questo signore, quando è andato alla porta per uscire, l'autorità australiana dice: che hai? I lambacioni. Come lambacioni? Dice: qua non vuoi portare niente di
Non li hanno mangiare. Fatti prendere?
No, e poi ritornate sulla nave e l'hanno preparato con le uova. Lambacioni e uova dalla nave.
Ma quanto durava il viaggio da Termoli fino all'Australia?
Da Genova fino all'Australia.
Da Genova, sì, da Genova.
Erano un mese durava.
Quindi un mese andare e un mese a tornare.
Poi delle volte si alternava in Venezuela, portavano anche gli emigranti in Venezuela.
Quindi praticamente tutta la vita suo padre ha portato emigranti in giro per il mondo.
Sì. E mio padre, durante la seconda guerra mondiale, è stato preso prigioniero dalla nave Angelina Lauro ed è stato per 6 anni chiuso in prigione all'isola degli uomini, Iron Man, in Inghilterra.
Quindi gli inglesi l'avevano catturato?
Sì, gli inglesi l'avevano catturato.
E dove l'hanno catturato?
L'hanno in mare.
E quindi è stato, di questa prigionia cosa le racconta suo padre?
Io quello che mi ricordo che lui, quando avevano fatto l'armistizio, allora trattavano gli italiani con disprezzo, dice: voi siete, visto, vi avete tradito. E mio padre andava avanti e indietro con il busto eretto per dire che lui non era un traditore ed era italiano.
Ecco, povera, dopo la guerra pian piano è passato a lei, diciamo, l'incarico di occuparsi, di proseguire questo lavoro. Quando ha cominciato a studiare per comandare una nave, poi?
Poi io sono fatto in nautico, dopo io sono del 52, quindi in nautico. Poi nel 69 mi sono diplomato.
La sua primo imbarco qual è stato?
Sulla nave Amalfi, dove c'era anche il mio papà.
Ah, insieme, padre e figlio?
Sì, padre e figlio. E lui, ogni volta che io mangiavo con lui, non mangiavo con gli ufficiali, perché eravamo padre e figlio.
Torniamo alla storia da cui abbiamo cominciato. No, l'era sì. 1989, comandava sì. La motonave Cervo. E
siamo partiti da...
Com'era tanto la nave? Era una bella nave?
La nave era una nave bellissima. Era gemelle del Capriolo, del Gazzella, del Tigre. Erano navi bellissime. Aveva un picco di forza che poteva alzare 150 tonnellate.
Quindi era una nave per trasporto merci,
Trasporto merci.
E cosa trasportavate? E noi, tutto?
Tutto portavamo nel Sud Pacifico. E poi ritornavamo carichi di lastre di rame, farina di pesce, che si caricava in Cile.
E in Cile quanto si fermava lei di solito?
In Cile stavamo a Valparaíso, stavamo 3-4 giorni fermi per scaricare e caricare.
Quindi poi era tutta una tirata, andavate, scaricavate e ripartivate?
Eh sì, però toccavamo anche i porti del Perù, Callao.
E quando ci si fermava cosa facevate? Scendevate, vedevate gente?
No, noi allora a quei tempi si lavorava sempre sulla nave.
Era solo lavoro?
Era solo lavoro. Difficilmente stavano i telefoni per telefonare a casa, vicino alla banchina, prendevamo le monetine e telefonavamo a casa.
Quindi la leggenda o una donna ogni porto non esiste?
Sì, pensa... che allora adesso il telefonino lei può chiamare tutti, ma noi tutti i vecchi marittimi chiamavamo, c'era l'appuntamento con Roma Radio, C'erano i marcaristi sulla nave, chiamavano Roma Radio, Roma Radio, Roma Radio, e dice, vabbè, cervo numero 2, gazzella numero 3, palla del numero 4, e si iniziava a parlare, e potevi ascoltare tutto quello che dicevano.
Cioè già. Tutti ascoltavano tutte le telefonate
tutto
private.
Quelle, era una cosa bellissima, una volta io ho assistito a una conversazione di una mamma con un marittimo e la mamma diceva, ma non ti preoccupare, se non puoi scendere a terra per visitare, l'importante è che stai bene, stai tranquillo, mentre la moglie si arrabbiava perché lo voleva vedere. Quindi la vita di noi marittimi è stata a quei tempi bellissima da raccontare, bellissima da...
No, questa storia di cui mi aveva accennato quando ci eravamo visti prima, di questa persona che stava a bordo, che sì, faceva parte su questo tipo di su questa nave, in questa navigazione, appare una persona che non faceva parte dell'equipaggio.
Appare una persona, viene il nostromo della nave, io stavo sul ponte di comando, dice, comandante, è uscito questa persona che non è dell'equipaggio.
Un clandestino.
Era giovanissimo. La cosa che mi ricordo è che poi, dopo tanti anni che ho conosciuto altri libanesi, loro hanno uno sguardo negli occhi talmente bello che...
Era un libanese, quindi un ragazzo libanese.
Un ragazzo libanese.
E com'era salito nella nave? Come c'era arrivato?
Salito dalla scala principale.
E come c'era arrivato?
Non è che ci stava molta attenzione chi saliva, chi scendeva, specialmente nei porti italiani. Si era nascosto e poi ho detto no, trattiamolo bene, diamogli una bella cabina, tranquillo, da mangiare. È stato con noi, era un nostro amico.
E quanto tempo è rimasto sulla nave?
È rimasto 6 mesi sulla nave.
Che senso
è rimasto 6 mesi e nessuna autorità voleva farlo scendere a terra.
Lei perché immagina... voi volate sbarcarlo, naturalmente, il primo porto a cui siete arrivati,
il primo porto,
e nessuno lo voleva.
Nessuno. Poi ho fatto intervenire un cappellano della Stella Maris a Genova. Però io ho visto, appena si sono incontrati, c'era lui, probabilmente era musulmano, il per cattolico, insomma non c'è stato
non si sono diciamo presi subito, ecco.
E lui mi ha detto, comandante, tu non ti preoccupare più di me, io scenderò dalla nave quando lo deciderò io, stai tranquillo.
Ma lui che era salito a fare, qual era il suo scopo, perché era salito in questa nave?
Probabilmente poi voleva andare a qualche parte dell'Europa, in Spagna.
Comunque
in
a Salerno si è imbarcato, no, mi pare?
A Salerno.
Quindi quanto avete girato in questi 6 mesi col clandestino a bordo?
Avevamo sempre la stessa rotta, Salerno, poi andavamo a Genova, partivamo da Genova a Barcellona, Valencia, e poi attraversavamo l'Atlantico, il Pereira, Callao in Perù, Valparaiso, Antofagasta in Cile, tutti i porti del sud Pacifico.
Quando siete arrivati a Valencia, cosa è successo?
Allora, l'ultimo scalo di Valencia, lui la sera prima dice, comandante, posso cambiare cabina? E io ho detto, va bene, non ti me avevo quasi intuito. Esisteva su queste navi delle cabine esterne proprio per i clandestini.
Tipo delle celle?
Tipo delle celle, con il lucchetto esternamente, si metteva il lucchetto esternamente, ed erano porte stagne, e si metteva questo lucchetto. E la polizia spagnola accudiva, vedeva se andava tutto bene. Alla partenza, quando eravamo già partiti, ho detto al marinaio, vai a dare da mangiare a John, poi è finita. E lui è ritornato su, dice, John non c'è più, comandante. E allora io ho chiamato subito l'autorità portuale di Valencia e ho detto, guardi che il clandestino è scomparso. Loro hanno detto, non si preoccupi, continua la navigazione e adesso manderemo una motovedetta per vedere. John non è stato più trovato, era scomparso. La sera qualcuno ha sentito dei rumori nella stiva dove stava il rame, dove avevamo caricato il rame. E io quindi ho detto probabilmente qualcuno. E poi è arrivato a Salerno e lui è andato via.
Sono a Pastel, carezza vernut, uotnusen, angles perdut, e maccherelo, ha rubato a mort. Prima come ti chiamo, goppa sua terne sport, e saranno lui a da luce e parola, in da stacco mai sicura, una mollica d'amore. E saranno lui a da luce e parola, in da stacco mai sicura, una mollica d'amore.
And the noise inside, quiet broken lives, some silent crying, some quiet life. And the east wind blows, quiet bitter cold, behind quiet doors, other lives are blown.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Sono circondato da persone che hanno investito per passare questa settimana, questo mese, questi giorni in modo allegro, spensierato e sognare. Ci sono persone che in realtà si imbarcano sulle navi per motivi dei più disparati e non possono pagarsi un biglietto e quindi sono clandestini. Sarà nascosto in mezzo al rame?
Sì, si era nascosto in mezzo al rame.
Ma qual era lo scopo? Perché si è fatto mettere nella cabina chiusa a chiave e poi si è nascosto?
Solo perché lui aveva, nella cabina lui a chiave aveva limato dove si vanno i lucchetti. E quindi spingendo non c'era più il lucchetto.
E lui perché voleva star nascosto? Se tanto poteva star benissimo a bordo senza che gli dicesse niente.
Non poteva più scendere.
Ah, ecco.
E lei si immagina che quando andavamo in Cile, in Perù, poi lui era un ragazzo, quindi aveva fatto molta amicizia con gli altri ragazzi giovani della nave, lo portavano pure dalla fidanzata nella cella.
Facevano salire la fidanzata a bordo.
Questi ragazzi incontravano qualche ragazza e dicevano: vedi, abbiamo un amico nostro, vuoi conoscerlo? E quindi si fidanzavano a bordo.
E le faceva salire anche le fidanzate?
Salivano sempre.
Non si poteva, però il regolamento non
si poteva, ma salivano tutti, Nicoletti, tutti salivano.
Vabbè, anche loro dovevano vivere, poveracci, no?
Sì. Mi ricordo a quei tempi andavano trovando le mele dall'Italia, manzana, loro della manzana, e quindi noi portavamo casse e casse intere di mele che loro non avevano mai la possibilità di mangiarle.
Loro chi?
I cittadini cileni.
Non c'erano le mele. Noi esportavamo mele in Cile tramite la Sonana.
Cile, in
Perù. Ma che fine ha fatto Johnny poi? L'ha più risentito, l'ha più visto?
No, allora il viaggio dopo è venuto a trovarmi dalla nave. Io ho detto: John, adesso no, lasciami in pace, non venire un'altra volta sulla nave. E lui ha detto: no, sono venuto solo a salutarti e a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato.
E quindi lui è rimasto a Salerno, le ultime notizie che ha avuto che è rimasto a Salerno.
Lui era un artista, disegnava alla maniera del mio concittadino Iacovitti.
Era
bravissimo. Si metteva con questi fogli di carta grande e disegnava, bellissimo.
Cioè, disegni come quelli di Iacovitti?
Sì.
Beh, Possibile che non ha più traccia di questa persona? Se disegnava
niente,
più?
Niente, io non ho più. Io nella mia vita ho incontrato tanta gente, poi tante.
Altri clandestini ne ha conosciuti?
Clandestini, sì. Allora, a Durban, in Sudafrica, sono saliti 3 clandestini. Ma ragazzi, erano così forti, così. E poi a quei tempi noi italiani trattavamo meglio dei comandanti greci.
Che anni erano più o meno?
2000, più o meno, anno 2000.
Dove si trovava lei in Africa? Dove?
A Durban, in Sudafrica.
E lì sono salite 3 persone?
Sono salite 3 persone. E anche a questi qua abbiamo dato accoglienza al massimo, gabbina, venivano a pranzo con noi. Poi quando noi andavamo in Australia con questa Sudafrica, quando siamo rientrati li hanno ripresi in Sudafrica e mi ricordo che l'hanno hanno dato un sacco di botte, ma una cosa incredibile.
Ma questi perché salivano? Per fare un viaggio, per fare un periodo sulla nave o perché dovevano andare in un altro posto?
No, perché loro volevano scendere in Australia.
Ah, cercavano di entrare in Australia.
Poi sono stati scoperti, quindi non. E poi un'altra tristezza, stavo su una nave, mi occupavo di questa nave quando, perché per un periodo lavoravo a Livorno con un'agenzia marittima, con la persona che era subentrata all'Achille Lauro, nella proprietà della flotta Lauro. E stavamo a Napoli e stavamo scaricando dei sacchi, non mi ricordo esattamente, e si sentiva un odore strano, tipo un cadavere di un gatto, no?
Cioè puzza di morto, diciamo.
E poi quando abbiamo finito è uscito un ragazzo, il corpo di un ragazzo giovanissimo pure. E quella è la cosa che mi ricordo bene.
E dove si era nascosto questo ragazzo?
Si era in mezzo ai sacchi.
E lì è morto?
Probabilmente non è riuscito a uscire da là ed è deceduto ed è morto.
E da dove veniva? L'avete capito?
I portuali napoletani hanno fermato il lavoro e ha detto facciamo un corteo. Quando è venuto la Pompe Funo e hanno fatto il corteo su tutta la nave.
E questo ragazzo da dove veniva? Si capiva? C'erano i documenti?
Non si capiva perché o da Cartagena, dalla Colombia, non si sa. Sai, a quei tempi non ci stavano tante investigazioni. Tu arrivavi, ma vabbè, è morto. Adesso pure uno se si taglia un dito su una nave. Ma a quei tempi non davano chi era, chi non era.
Anche Vallanzasca ha avuto una delle sue fughe, il famoso bandito Vallanzasca, era scappato con un traghetto.
Sì, e io sul giornale nautico, parte secondo, che si scrive che è la Bibbia del comandante, e io ho scritto che John era fuggito a mo' di Vallanzasca, come Vallanzasca.
Sono altre avventure di nave che lei si ricorda, momenti particolari, difficoltà?
Momenti particolari con una nave da crociera. Eravamo partiti dalla Grecia, da un porto greco. A un certo punto, per la notte, mi chiamano, erano le 2 di notte, dice comandante, non troviamo un ragazzo. Allora io subito mi alzo. E questo ragazzo era figlio di un amico mio, armatore danese, che stava facendo la crociera con noi. C'era tutta la famiglia con lui. E allora do subito l'allarme alle autorità portuali. E allora ha detto, continua, adesso mandiamo la motovedette per cercarlo. Quando siamo arrivati a Dubrovnik, già si piangeva il ragazzo, che non c'era più. Il padre, perché il padre all'inizio mi aveva detto a lui non si sarebbe mai ammazzato, invece aveva tentato. A un certo punto, era alle 9 del mattino, sento squillare il mio telefono e ha detto mi dici com'era la prisione, il personale di questo, com'era fatto questo giovane e perché l'avete trovato? Dice sì, e io ho detto morto, no, vivo. E allora io ho buttato il telefono per la gioia e il padre mi ha abbracciato. Questo ragazzo è vivo adesso.
Avuto modo di rivederlo, di risentirlo?
Il padre sì, il padre, siamo rimasti amici. Il padre era una persona bellissima, ma è un anno che è morto il papà. E io ho detto al papà, questo sta nelle famiglie allargate. Il papà stava con tre suoi figli, stava con la compagna, un figlio della compagna e una figlia della compagna. La figlia della compagna era una ragazza danese bellissima, ma proprio bella, bella, bella. Io ho detto al padre, che si chiamava come me Michele, ho detto, ma tuo figlio, quella ragazza, mica non hanno nessun rapporto familiare, invece di buttarsi a mare, se si buttava sul seno di questa ragazza non era meglio.
Perché non è accaduto secondo lei?
Perché lui probabilmente, lui da quello che poi era ho indagato, era che la sorella di questo giovane l'ha rimproverata che lui si stava affezionando troppo alla nuova famiglia del papà.
E quindi diciamo era messo in difficoltà da questa affermazione della sorella.
Sì, perché poi avevamo trovato pure un bigliettino che stava scritto che amava tutti quanti e voleva bene a tutti quanti.
Vabbè, alla fine però è finita, tutto sommato è finita bene, meglio
sì,
così.
Sì, bene. E il papà mi ringraziava sempre, sempre, ma vieni in Danimarca, io poi non ci sono mai più andato in Danimarca. Non
ma lei poteva farsi una famiglia, con questa vita qua, come si è fatto una famiglia?
Io e la mia famiglia ho sempre detto in questa maniera qua, le ripeto che noi vedevamo il nostro padre, gli ho spiegato come vedevamo.
Quindi era già abituato, diciamo.
Sì, e quando mio papà è andato in pensione, io non sapevo neanche se dargli del voi, del lei o del tu. E io insieme ai miei fratelli l'abbiamo amato in una maniera bella. E quindi speravo sempre che le mie figlie mi amassero.
Quando non c'era nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara zaya sonhei, zaya, zaya, ainda do rão. Oh, amara zaya sonhei, zaya, zaya, ainda. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando me salifiquei da dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara zaya sonhei, zaya, zaya, aí do rão. Oh, amara zaya sonhei, zaya, zaya, ainda do rão. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. A Mahara Zaya, sei. Zaya, Zaya, a Inga do Zaya, soye, Zaya, Zaya, ainda do mundo. Oh, Amara, Zaya, soye, Zaya, Zaya, ainda do
Mi rendo conto che il tempo di resistenza del vecchio lupo di mare è ormai agli sgoccioli. Dice sempre meno cosa, sempre meno voglia di parlarmi, ma lo posso capire. Sono soltanto un fastidioso alpino di mare che cerca di strappargli qualche ricordo in uno scrigno che difficilmente può essere aperto, soprattutto quando è sul ponte di una nave dove si balla e lui è abituato a trasportare rane. Ha ricostruito una famiglia simile a quella che aveva lì suo padre, tutto sommato, oppure
sì,
no?
Sì, 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 le mie figlie mi hanno amato, ho sposato una brava ragazza.
Vabbè, mi mira, c'è niente di male, è un bel ricordo questo, no?
Sì, sì.
Sua moglie aveva accettato che lei facesse la stessa vita di suo padre, cioè di vederla una volta ogni
all'inizio
tanto?
All'inizio no, poi mi vedeva contento sulle navi e ha accettato.
E le figlie non potevano seguire anche loro la carriera di famiglia, chiaramente?
No, le figlie no. Allora le dico subito, quando io sono stato per 10 anni con le navi da crociera in Brasile, c'era una
con le navi
signora...
da crociera, però è un'altra vita tutto sommato.
Sì, un'altra
era
vita,
più divertente, ma, diciamo, ma almeno forse, non trasportava solo rame bella, clandestini, quella, no?
Sì, ma era, forse era più bella una nave mercantile.
La rimpiangeva rispetto alla nave da crociera?
Sì, sì. Allora, ma le dico questa cosa. Quando andavo in Brasile c'era una signora che viveva con i libri di Hemingway, di Pessoa e di Manuel Bandeira e lavorava per le navi, si occupava della pubblicità delle navi in Brasile. E lei mi ha detto: non c'è persona che ho conosciuto negli anni passati adesso che fa sognare come lo fai tu. Alla gente fai sognare il mare, le navi e tutto il resto. Ma tu, con questo ambiente di navi, non c'entri proprio nulla.
Perché era fatto per altro tipo di nave?
Perché c'è sempre l'egoismo in tutto.
Vabbè.
Io invece sono stato un comandante di tutti. In Brasile mi chiamavano per nome, Michele, i membri dell'equipaggio. Però qualsiasi membro dell'equipaggio, se io dicevo buttati a mare, si buttava a mare.
Non si sono mai ribellati a lei in tutta la sua carriera? Ammutinamenti, ribellioni, mai successo?
No, mai.
Solo nei film accade.
Sì, solo nei film. È stata la mia vita, è stata bella. Un ricordo più bello che ho, che quello diciamo che è stato per la mia carriera, un direttore di macchina, che era considerato un pazzo. E allora tutti quanti, gli altri comandanti, come c'era questo direttore, chiamavano in compagnia, chiamavano a sorella e dice: no, noi non ci vogliamo stare con questo, o sparco lui o sparco io. Io ho fatto un periodo, non ho mai detto lui è pazzo, ma lui era veramente pazzo, era un uomo.
Ma che segni dava di follia?
Per esempio, una volta ha cucinato 60 uova, doveva fare una frittata per 4 persone.
20 uova, 60 uova per 4.
60 uova per 4. Poi quando andavamo in Australia, andavamo al casino, stava la moglie veniva sempre con lui. La moglie dall'altro lato faceva non puntare assai, e lui rimproverava la moglie. Questi erano i segni di pazzia.
Vabbè, un po' sui generis, proprio pazzo. La frittata era stato uno scherzo, certo, portarsi la moglie al casinò forse un po' la pazzia. Comunque, senta, l'ultima cosa, qual è stato il suo ultimo viaggio? Quando è sceso l'ultima volta dall'ultima nave?
Dall'ultima nave sono sceso su una nave che portavamo il carbone a Civitavecchia per l'Enel.
Quindi era tornato alla sua vecchia passione?
Ero tornato alla mia vecchia passione.
E l'hanno salutata? Quando scende il comandante dopo l'ultimo viaggio, che succede? La salutano tutti?
Salutano tutti. Se sei stato un bravo comandante si commuovono, se sei stato un cattivo comandante fanno come Checco Zalone quando lascia la guardia della Madonnina, no? Che festeggiano tutti.
Adesso comunque che fa nella vita? Visto
adesso
che...
vado una settimana a Roma, dove mia figlia è a Roma, è sposata con uno e ha un bambino pure, e poi una settimana a Milano, dove mia figlia lavora, è medico.
Comunque sempre sulla terraferma, ormai per nave non
sempre
ci si va più
sulla terraferma. No, non ci vado più sulle navi, non sono un malinconico e piace sempre guardare il presente e il futuro.
Va bene, in bocca al lupo, buon viaggio, sì. E buona navigazione ancora finché siamo a bordo. Alla prossima.
Ciao.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in a on such a winter's day. Went to a church yesterday, I stopped along the way. Well, I got down on my bending knee and I began to pray. You know, the preacher digs